Radiosonar.net per la quinta edizione dell'iFest.
Da giorni all'iFest invece sono presenti anche dei banchetti. Banchetti che non solo animano la parte più ludica, possiamo chiamarla così, dell'iFest, ma portano anche un contenuto informativo molto alto. E allora abbiamo Rossella di Agad e abbiamo Riccardo di Alter Ego per raccontare un po' il perché della loro presenza qui e quello che fanno nel loro quotidiano.
Allora, grazie a tutti, grazie ai Fest, e non lo so se devo presentare Agad, però la faccio una breve presentazione. Agad è l'associazione contro gli abusi in divisa, nasce 4 anni fa dall'esigenza di alcuni attivisti che già si occupavano della materia e nasce dall'esigenza fondamentale di dare mutuo soccorso alle persone che hanno subito abusi dalle forze dell'ordine e ai familiari delle persone che d'abuso sono morti. Nasce con delle idee ben precise. Innanzitutto nasce su 3 parole d'ordine fondamentali che sono l'antifascismo, l'antisessismo e l'antirazzismo. E ci occupiamo di abusi indivisi, queste sono le nostre discriminanti principali. Abbiamo cominciato il nostro lavoro attivando un numero verde, attivo 24 ore su 24, per comunicare eventuali abusi o situazioni di bisogno, collegato a una rete di avvocati in tutta Italia che danno immediato supporto. Abbiamo una pagina Facebook, un sito dove diamo la possibilità a tutti di avere notizie su fatti di questo genere. Ci costituiamo dove c'è possibile come parte civile nei processi di abusi di potere e anche se non c'è possibile, comunque i processi li continuiamo a seguire. Ripeto, la motivazione fondamentale è il mutuo soccorso solidale a chi è stato colpito d'abuso e alle famiglie di chi d'abuso muore.
Tra l'altro ti volevo fare anche una domanda, perché niente di più attuale, visto quello che sta succedendo in questi giorni, rispetto alla vicenda Cucchi, no? Nel senso che comunque questa vicenda ha degli aspetti chiaramente positivi, perché finalmente il muro di omertà di una parte anche dei carabinieri si è rotto, seppur in minima parte. Dall'altra però, mentre si è rotto, il carabiniere con la moglie, se non vado errato, che ha finalmente ammesso che Stefano Cucchi fu vittima di torture e quelle torture poi lo hanno portato alla morte, sta subendo in questo momento, oltre a dei meccanismi vessatori nella sua vita lavorativa, lo hanno anche degradato dal suo compito, subisce delle minacce, quindi insomma.
Esattamente, improvvisamente dopo la sua deposizione in aula, sta di fatto che lui era già stato interrogato, è stato grazie a lui, si chiama Casa Massima, che si è potuto riaprire il Cucchi bis, proprio grazie alla sua deposizione, alla deposizione della sua attuale compagna, alla deposizione di un'ex compagna di uno degli indagati. E gli è stato chiesto più volte in aula dalla difesa dei carabinieri accusati dell'omicidio di Stefano Cucchi perché lui non avesse parlato prima, e lui più di una volta si è espresso dicendo: avevo paura di ritorsioni. Fatto sta che a distanza di 10 giorni dalla sua deposizione, improvvisamente lui è stato trasferito ad altra mansione che non sarebbe nulla, ma è stata una mansione che l'ha demansionato, ma anche pesantemente anche sullo stipendio, per cui penso che questa sia
una vendetta a tutto tondo, insomma.
Sì, direi di sì.
A questo punto, prima di lasciare la parola a Riccardo, mi aggancio perché i fatti di cronaca danno insomma un altro caso che in questi giorni sta andando avanti a livello processuale, che è quello di Ruta Bianzino. Ci vuoi aggiungere qualcosa anche su questa situazione?
Sì, Ruta Bianzino è il figlio di Aldo Bianzino. Aldo Bianzino è morto 11 anni fa in circostanze sospette all'interno del carcere di Perugia. Sarebbe lunghissimo stare a spiegare quello che è successo, ma sta di fatto che il processo si chiuse depenalizzandolo da omicidio colposo a omissione di soccorso con la condanna di un solo agente di custodia per omissione di soccorso. Rudra all'epoca aveva 14 anni. Dopo un anno è morta la mamma, l'anno dopo è morta la nonna e lui si è trovato a 16 anni completamente da solo. però ha continuato a pensare a questa cosa, oltre a cercare di andare avanti, ed è riuscito finalmente a trovare due medici legali eccezionali che hanno rivisto tutta l'autopsia del padre e si sono resi conto di discrepanze allucinanti. Non ve le sto a spiegare, noi sul sito l'abbiamo spiegato, se volete eventualmente poi passate al banchetto che vi spieghiamo bene tutta la storia, però sta di fatto che lui adesso ha presentato ricorso per la riapertura del caso. Purtroppo Perugia è un centro piccolo e la sorte vuole che lo stesso giudice che ha chiuso il caso di omicidio colposo sia il giudice che deve accettare di far riaprire il caso. Lui sta facendo parecchie cose, raccolte di firme, eccetera. Noi stiamo cercando di dargli più spazio possibile, più che altro per fare pressione sulla Procura di Perugia, per fare in modo che questo caso venga riaperto, perché ci sono tutti gli estremi per farlo.
Grazie Rossella, mi permetto di aggiungere che tutto quello che lei ci racconta è il grande valore della rete che AGAD fa a livello nazionale, ed è veramente molto importante non solo seguirlo e raccontarlo qui, ma partecipare ogni volta che c'è un processo, come appunto l'associazione invita a fare, ed è la prima a fare, e a seguire le informazioni, i processi, perché tutto questo, come tanto altro, come le lotte di cui parlavamo prima, trova piede nel non sguardo, nella non attenzione di tutto il resto. Quindi grazie per questa luce.
Aggiungiamo che si può sostenere AGAD mangiandosi un buonissimo gelato allo stand, e quindi può essere l'occasione sia per sostenerla economicamente che anche per raccogliere tutte le informazioni sui purtroppo troppi casi che in Italia riguardano gli abusi in divisa.
Aggiungo solo una cosa, abbiamo le nuove magliette, e le nuove magliette fanno riferimento all'ultima campagna lanciata da AGAD, Federico Ovunque, ed è una cosa che a noi ci dà un'enorme soddisfazione. Noi, presi dalla rabbia per il fatto che a Roma allo Stadio Olimpico non fosse stata fatta entrare l'immagine di Federico, lanciammo questa campagna con tante speranze. Beh, non ce lo saremmo mai immaginato. Nelle domeniche successive il viso di Federico è comparso in tutti gli stadi, addirittura nelle scuole calcio di bambini. Per cui gli arbitri, abbiamo avuto un'adesione, le squadre di pallacanestro, le squadre di rugby, eccetera. Per cui è stata una cosa che proprio ci ha sconvolto anche a noi, quanto questa cosa sia stata sentita. Per cui trovate pure la maglietta della campagna di Federico ovunque, oltre ai colleghi di Alter Ego.
Di Alter Ego, la fabbrica dei diritti. Ora parola a Riccardo, perché anche loro fanno una lotta proprio in difesa del diritto.
Sì, facciamo intanto grazie dell'occasione di parlare. Facciamo una lotta in difesa del diritto, ma partendo dal presupposto che noi siamo un'associazione che formalmente è nata un anno fa, ma siamo nati e cresciuti dopo l'esperienza del terremoto di Amatrice nel 2016. E il nostro, diciamo, obiettivo è proprio quello di iniziare a raccontare e parlare del diritto in modo diverso, perché il diritto viene, l'associazione si compone di giuristi, avvocati, tecnici quindi del diritto, ma quella che fondamentalmente è l'esigenza che ci muove è un'altra, ossia quella di concepire il diritto non solo come una disciplina tecnica per pochi, per elitaria, che pochi possono comprendere e che in molti invece di cui non possono fruire, il diritto invece come idea, come strumento di fondamentalmente di lotta e resistenza, perché alla base di ogni rivendicazione, di ogni battaglia politica, sociale, esistono dei diritti che molto spesso vengono violati o dei diritti da cambiare. Se non c'è la conoscenza da parte delle masse, quindi di tutti, di quei diritti, probabilmente sarà difficile, sempre più difficile, andare a stroncare sul nascere dei processi, che qui infatti mi leggo poi al discorso di AGAD, dei processi che portano proprio addirittura abuso dei diritti da parte della forza pubblica, da parte dello Stato, da parte della pubblica amministrazione. Prima raccontava Rossella del caso in cui è ritornato del caso Cucchi bis, delle dichiarazioni che sono state fatte dal carabiniere e dalla paura che ci sta all'interno. Uno Stato sano interverrebbe immediatamente aprendo delle indagini su tutte le procure, tutte le questure d'Italia. Andrebbe probabilmente a intervenire con delle norme che possano difendere e tutelare i poliziotti che decidono, i carabinieri che decidono di parlare, ma soprattutto inizierebbero un'opera di moralizzazione di quello che è un corpo che dovrebbe difendere il cittadino piuttosto che lasciarlo per strada, come abbiamo visto nei vari casi di cui si occupa ACAD. Noi abbiamo quindi iniziato a parlare di diritto, abbiamo informato la popolazione dei terremotati dei loro diritti subito dopo l'inizio della produzione normativa, ordinanze, decreto terremoto, cittadini, centinaia di migliaia di persone che si trovavano senza casa, senza più i propri cari, che da un giorno all'altro hanno visto le regole base della loro vita cambiata e non sapevano assolutamente nulla. Quindi abbiamo dovuto spiegare che cosa stava decidendo per loro lo Stato, senza che lo Stato gli spiegasse nulla. Abbiamo iniziato una trasmissione su Radio Sonar, Cicama, Diritti in Onda, in cui parliamo di attualità, ma parliamo di attualità da un punto di vista sempre legale, quindi cercando di abbassare l'asticella comunicativa che normalmente l'avvocato, quando vai dall'avvocato, inizia a parlarti di norme, articoli e cose incomprensibili, e l'abbiamo fatto questo facendo partecipare avvocato e non giurista per cercare di parlare tra di loro e capirsi, perché se ci si capisce in trasmissione probabilmente chi ti ascolta lo capisce. E lì abbiamo incontrato ACAD, che ci ha dato la possibilità, per noi ovviamente importantissima, di partecipare e di conoscerli. Abbiamo iniziato a ragionare anche sull'idea di collaborare insieme nella redazione di un vademecum per militanti e attivisti, che parta proprio dall'andare a spiegare in maniera semplice quali sono i diritti, ma soprattutto i doveri delle forze di pubblica sicurezza, quindi in quali casi possono operare determinate azioni e in quali casi invece devono essere segnalate alcune violazioni, e esiste un numero verde di ACAD, per poter andare a segnalare e denunciare quelli che sono gli abusi che in questi tempi mi sento di dire che probabilmente aumenteranno a dismisura, proprio non solo perché le norme sono complesse, ma anche perché spesso non c'è una reattività adeguata nel denunciare quello che sta succedendo.
Grazie, mi sento di dire grazie a nome intanto di tutti noi compagni e compagne di Radio Sonar, che ha insomma l'opportunità di sostenere l'informazione e il diritto anche da questo punto di vista, e come detto per ACAD, queste sono poi le lotte che dobbiamo iniziare a far passare proprio alla normale persona, a quella che nella vita non ha scelto una strada politica o di movimento.
No, anche perché poi tantissime delle persone che sono rimaste purtroppo per terra nelle carceri o abbandonate erano persone che stavano portando a spasso il cane. Aldo Bianzino era un falegname che viveva nella sua casa in Umbria e lo hanno ammazzato perché coltivava 3 piantine di marijuana, e Ferrulli era un signore che passava un tranquilla serata sotto casa a bersi due birre con gli amici. Quindi purtroppo queste cose accadono nella normalità di tutti i giorni, non sono più eventi straordinari.
Infatti, sono cose che riguardano tutte e tutte.
Ed è proprio quella quotidianità che inizia a essere estremamente preoccupante. Abbiamo denunciato quello che è successo nei pullman quando c'è stata la manifestazione indetta da USB qui a Roma. Compagni che sono stati fermati dai pullman e foto segnalati in totale violazione di tutte le norme di legge sull'identificazione e sul fotosegnalamento, ed è stato è applicato un sistema in cui effettivamente di quelle fotografie noi ancora non sappiamo, di quei video, di quelle fotografie non sappiamo assolutamente nulla, senza chiedere autorizzazioni. E quando si inizia a fotografare manifestanti che si muovono dall'Italia per andare a una manifestazione contro un governo, contro delle politiche di governo, inizia a essere effettivamente preoccupante e bisogna reagire.
Assolutamente sì, e diciamo che siamo in un contesto che attraverso nuove forme sta reagendo portando voce a quello che nella quotidianità si fa e portando voce anche attraverso altre arti. A questo punto io vi ringrazio. Grazie. Riccardo di Alte Regola Fabbrica dei Diritti, ringrazio grazie. Rossella di ACAD, vi invito tutti e tutte, chi è qui e chi non è, ad andare a trovarli al banchetto, non solo per i materiali informativi ma per le magliette, per un ottimo gelato a sostegno di queste lotte e di questa informazione che fa bene a tutti e tutte. Grazie. E adesso Luca, siamo all'iFest. Quarto giorno, il livello culturale e politico è altissimo, il livello musicale è altrettanto alto. E tra poco io, te e qualcuno come Maria Chiara, che si sta avvicinando nella postazione interviste, avrà il piacere di intervistare Lucio Lioni, qualcuno che per te non è un musicista ma è qualcos'altro. Quindi ci vuoi raccontare la tua esperienza?
Ma allora, innanzitutto io voglio fare un ringraziamento veramente di in cuore, e non è né formalità né in qualche modo qualcosa che sento di dover fare a Radio Sonar e all'ABTV, perché veramente se l'iFest in questi anni si è potuto raccontare nella sua complessità è stato grazie a questi strumenti, che molto spesso sono anche quelli meno visibili del festival, perché lavorano comunque nei backstage, fanno un lavoro molto tecnico, non è sempre, come dire, non sono sempre per forza visibili al pubblico che attraversa. Però poi sono quelli che nel tempo restituiscono la potenza di questo, di questa cosa che è l'iFest, che poi è uno strumento. L'iFest ha una storia molto curiosa, perché l'iFest nasce perché noi, in seguito allo sgombero di Horus, eravamo sul lastrico, cioè tutta la nostra comunità di compagni e di compagne non aveva più delle risorse economiche. Noi non abbiamo, nessuno di noi ha padri facoltosi, innanzitutto, che ci abbia soldi o rendite da poterci prestare. E non apparteniamo a nessun partito politico, non abbiamo tessere e non abbiamo sponsor. Quindi tutto quello che facciamo lo facciamo ricavandolo dalle attività sociali e culturali, e con le sottoscrizioni all'ingresso di questi eventi e con il bar dell'Astra che gestiamo invece a livello annuale durante tutto l'anno. L'iFest quindi nasceva innanzitutto come possibilità di poter creare, facendo cultura e informazione, delle risorse pratiche per poi poter lottare tutto l'anno, poter continuare a comprare libri e quaderni per la scuola popolare, poter comprare gli strumenti per il corso di italiano per migranti. E quindi da questa scommessa, che all'inizio era anche una necessità oltre che un sogno chiaramente, poi invece abbiamo visto che è una roba che in qualche modo aveva gettato dei semi importanti a Montesagro e al Tufello, quindi in questo quadrante, però anche poi nel resto della città. E il segno tangibile è che oggi anche un'esperienza come Radio Sonar qui non è ospite, no? Cioè qui ormai è parte della famiglia delle feste. Cioè noi Radio Sonar non è che, come dire, non la ragioniamo o come anche la PTV, ma la PTV neanche c'è bisogno, perché a parte che viviamo insieme
siamo, è di casa.
È di casa. Però cioè, Radio Sonar ugualmente come la PTV sono un pezzo di questa cosa. Dall'inizio non è più, come dire, l'appalto della comunicazione, per capirci, è ormai essere un cuore pulsante, un battito insieme. Io credo che per questo quinto anno abbiamo veramente fatto qualcosa di molto molto importante, innanzitutto perché in questi tempi non è facile fare un festival come questo, perché ti mettono i bastoni tra le ruote in ogni modo. E 10.000 euro di permesso sono una vergogna. Sono una vergogna perché vuol dire che ci sono delle politiche culturali che vogliono che solo chi ha i soldi possa fare cultura, e chi invece non li ha al massimo può fare un piccolo festival della birra o qualcosa con comunque, no? Dove non puoi mai aspirare a portare, ecco, un artista come DubFX o Paolo Fresu. Tu non lo puoi fare. Quello è un sogno che deve fare Rock in Roma o chi ha i grandi sponsor alle spalle o chi ha grossi finanziamenti strutturali. E invece non è così. Il messaggio che io, ma questo qui anche a livello personale, mi piacerebbe, e collettivo, lanciare a tutti i ragazzi e le ragazze che attraversano questo festival: non è vero che le cose non si possono fare. Noi lo abbiamo fatto, e noi siamo dei ragazzi semplicissimi di questo quartiere che siamo cresciuti dentro questo festival, e nessuno ci ha regalato niente, ma semplicemente facendo rete, mentre che aveva service e magari ci ha fatto pagare un po' meno di quello che faceva pagare agli altri, chi ha messo un gazebo, chi ha messo un contatto. Se si fa rete, se ci si unisce, è possibile fare un festival come questo, che oggi è comunque una delle esperienze culturali più importanti a Roma, che è cresciuta e che oggi ha portato una line up che è un livello alto. Cioè, io lo ripeto, per me quest'anno, ecco, Paolo Fresu A parte che già quando per telefono mi ha detto sì vengo, io ho detto ma che davvero, cioè, ma la risoluzione è uno scherzo. Però invece no, lui ha detto no, io ci vengo perché ho capito quello che siete, cioè ho capito che siete un'esperienza per cui vale la pena sforzarsi, perché vale la pena abbassare pure il cachet, per cui vale la pena esserci. E infatti penso che anche quello che ha detto dal palco, che ha detto anche dopo su Facebook, lo ha dimostrato ampiamente.
Problemi di dire sì o dire no non l'hai avuti però con l'ospite di questa sera. No. Dicevamo che è qualcuno che conosci davvero bene. Allora, in due parole, prima di presentarlo con una chicca che oggi mi sono permessa di preparare con questa poesia e rivoluzione, vogliamo...
No, bisogna raccontarla bene, perché...
Allora, non in due parole.
L'ospite di questa sera io l'ho conosciuto tanto tempo fa, solo che non avevo proprio idea del suo sviluppo. No, qua si ride perché c'è tanto da dire.
Gli sviluppi.
Però io non avevo assolutamente idea del suo attuale percorso artistico. Finché un giorno lei mi dice, Maria Chiara, che è una delle persone con la quale praticamente ci sentiamo costantemente durante l'anno, perché mi dico, ma chi chiamiamo, chi mettiamo, che concept, che volemo, come lo famo. Lei mi dice, ma perché non chiamiamo Lucio Leoni? Ma chi è Lucio Leoni? E lei mi fa, ma no, ma guarda che è de zona, è bravo, spacca. Faccio, vabbè, è delle Bibbia, comunque sono poi, però qua c'è abbastanza. Faccio, vabbè, papà, mandami la pagina Facebook, apro e mi esce la foto di Lucio, che praticamente, cioè, abbiamo vissuto, devo dire, una stagione che poi in realtà è il vero seme per cui oggi è tutto questo, che è la stagione dell'Astra occupato di Viale Ionio. Un'esperienza che purtroppo è durata poco, è durata un anno e mezzo, ma che però, se oggi c'è l'Hai Fest, fu perché il 21 maggio del 2003, e il 21 maggio del 2003 rompemmo le catene di quel posto, che era già abbandonato da diversi anni, di questo palazzo con delle sale cinema abbandonate e con degli appartamenti in cui ci finivano delle persone che noi, con le quali noi all'epoca facevamo una battaglia per il diritto all'abitare. E Lucio un giorno venne dicendo, ma io devo fare un concerto, devo suonare a sala prove. Mi ha detto, ah, che bello, che bella idea, costruisci del palco. E quindi da lì in poi ci vivemmo quell'esperienza, che però veramente quell'esperienza fu l'embrione di tante cose che sono venute dopo, cioè fu la prima esperienza anche di incontro tra lotte sociali e mondo della cultura indipendente. Ci furono eventi culturali all'interno, l'orchestra di Piazza Vittorio registrò lì il suo primo album, e con due serate da sold out, c'erano delle serate di musica sperimentale con artisti a livello mondiale che si chiamava Epox, e praticamente era una rassegna bellissima. Ci furono per tanto tempo le manifestazioni teatrali di Triangolo Scaleno, che muovevano in primi passi a Roma. Insomma, fu un laboratorio interessante, e se oggi c'è Hai Fest è perché qualcuno quel giorno di primavera del 2003 ha rotto quel lucchetto.
Grazie per questo spaccato di storie e per questo, direi, racconto anche molto sentito da tanti che sono qui intorno, da chi tra poco qui si siederà, e soprattutto da, appunto, la spiegazione di cosa è, nel senso più profondo, l'Hai Fest. E allora, dato che in questi giorni mi sono veramente tanto legata a questo tema e alla scelta di questo tema, poesia e rivoluzione, e dato che l'ospite di stasera permette tanto di raccontare, mi sono presa una parentesi. Dato che anch'io nella vita racconto, ho scelto un modo strano per introdurlo, un modo che sa di poesia, un modo che in realtà riassume anche quello che dicevamo ieri e poco fa, quanto dobbiamo stare attenti alle piccole cose, quanto i diritti e i punti di vista sono importanti e quanto tutti e tutte devono avere una certa consapevolezza dell'essere.
Radiosonar.net per la quinta edizione dell'Hai Fest.